Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: in Myanmar ieri la giornata più sanguinosa nelle manifestazioni contro il golpe militare, l'appello del Papa al dialogo e alla riconciliazione, e da domani il viaggio apostolico di Francesco in Iraq, il Pontefice ha chiesto preghiere per la visita nella terra di Abramo. In Libia il personale ONU per il monitoraggio del cessate il fuoco tra governo di Tripoli e quello della Cirenaica. Un buongiorno a voi tutti da Giancarlo Lavella. Un'altra giornata drammatica ieri in Myanmar, la più sanguinosa dall'inizio delle proteste contro i militari golpisti. Il bilancio parla di 38 persone uccise, sale così a 50 il numero delle vittime dal 1 febbraio, e ci sarebbero anche 4 bambini. Forte l'appello del Papa ieri al dialogo e alla riconciliazione. ONU e Stati Uniti minacciano sanzioni più dure. Il servizio di Benedetta Capelli.
È stato un mercoledì drammatico, all'insegna della violenza che ha lasciato sul terreno numerose vittime in varie città del paese. I colpi sparati dai militari non avrebbero risparmiato, fa sapere Save the Children, nemmeno 4 bambini da domenica, altra sanguinosa giornata. L'ONU parla di brutalità sistematica, invoca misure forti contro i golpisti che, avvisati della minaccia, avrebbero risposto di essere abituati alle sanzioni. Domani il Consiglio di Sicurezza. Gli Stati Uniti si dicono sconvolti dalla violenza, valutano come rispondere e fanno appello alla Cina perché giochi un ruolo costruttivo. Chiare violazioni del diritto internazionale per l'Unione Europea, che parla di repressione dei militari anche nei confronti dei media. La Francia chiede la fine immediata delle violenze. Anche Papa Francesco ha fatto sentire la sua voce chiedendo che il dialogo prevalga, che si riprenda il cammino verso la democrazia con un gesto concreto, come la liberazione dei diversi leader politici incarcerati. Infine, la richiesta alla comunità internazionale.
Perché si adoperi affinché le aspirazioni del popolo del Myanmar non siano soffocate dalla violenza.
E siamo alla vigilia del 33esimo viaggio apostolico di Francesco in Iraq, laddove nessun pontefice finora è stato. Domani la partenza da Roma alle 7:30 del mattino per 4 giorni intensi di incontri e preghiere con i rappresentanti del ricco mosaico di culture e fedi che compongono la terra di Abramo. Ieri all'udienza generale è stato il Papa a parlarne. Ce ne parla Gabriella Ceraso.
Un pellegrinaggio importante e desiderato, che Francesco chiede sia accompagnato con la preghiera perché si svolga al meglio e con i frutti sperati. Questo sarà il viaggio in Iraq, un importante momento anche per il dialogo interreligioso.
Da tempo desidero incontrare quel popolo che ha tanto sofferto, incontrare quella chiesa martire. Nella terra di Abramo, insieme con gli altri leader religiosi, faremo anche un altro passo avanti nella fratellanza tra i credenti.
Baghdad, Erbil, Ur, Karakosh, Francesco ci sarà, diversamente da quanto accaduto per il suo predecessore, Papa Wojtyła. Da qui l'auspicio.
Il popolo iracheno ci aspetta. Aspettava San Giovanni Paolo II, quale è stato vietato di andare. Non si può deludere un popolo per la seconda volta. Preghiamo perché questo viaggio si possa fare bene.
E in Germania vivono 10.000 famiglie circa di cristiani, iracheni, caldei e sirocattolici che a causa della pandemia potranno vedere il viaggio del Papa solo in televisione e viverlo nella preghiera. Al microfono di Alessandro Di Buslon, Don Revvar Basa, parroco per la comunità caldea del Nord Reno-Vestfalia.
Siamo tristi perché non possiamo essere lì, perché la pandemia non ci permette. All'Iraq manca la pace del Santo Padre, lo accompagniamo con la preghiera, chiediamo al Signore affinché possa portare tanta pace per l'Iraq e torni in pace, e questa sua visita ci apre una strada di dialogo, di grande volontà per ricostruire l'Iraq e per uscire da questi conflitti. Comincia così una epoca di pace e di fratellanza.
Papa Francesco, nel corso del suo viaggio in Iraq, domenica sarà a Mosul, ex roccaforte del sedicente Stato Islamico. Sulla genesi del terrorismo in Iraq, Andrea De Angelis ha intervistato Laura Quadarella Sanfelice, docente di politiche di contrasto al terrorismo ed autrice del libro Vivere a Mosul al tempo dell'Islamic State.
Sicuramente il 2003 ha cambiato totalmente la storia del paese, ha generato delle spaccature molto profonde. I soldati iracheni, sunniti e sciiti negli anni 80 combatterono insieme, mentre dal 2003 è prevalsa la contrapposizione confessionale rispetto a quella etnica.
Questo dunque a cosa ha portato poi?
Si è sviluppato un settarismo militante, armato, proprio qui che dobbiamo vedere come e perché poi sono nati dei sentimenti che, degenerando, hanno portato alcuni a costituire gruppi jihadisti che oggi conosciamo.
Cambiamo scenario, è all'opera la squadra di osservatori dell'ONU arrivata in Libia per monitorare il cessate il fuoco, 10 le persone presenti a Tripoli che vigileranno anche sulla partenza di mercenari e militari stranieri dispiegati nel paese. Il servizio di Francesca Sabatinelli.
20 giorni per preparare un rapporto da presentare al Consiglio di sicurezza ONU sul meccanismo del cessate il fuoco raggiunto dalle parti in conflitto lo scorso ottobre in Libia. È l'incarico del primo ridotto team delle Nazioni Unite avanguardia di un possibile successivo dispiegamento di osservatori internazionali nel paese. La squadra, che vigilerà anche sull'uscita di mercenari e militari stranieri, circa 20.000 uomini, lavora in collaborazione con il comitato militare formato dai rappresentanti dei due governi che si contrappongono, quello di Tripoli e quello della Cirenaica. Le conclusioni verranno poi trasmesse all'inviato speciale ONU, Jan Kubis. La Libia ha avviato una nuova fase di transizione dopo la nomina all'inizio di febbraio di una nuova autorità d'interim che dovrà formare un governo, riunendo le due autorità rivali con sede a ovest e a est del paese, ottenere la fiducia del Parlamento eletto al più tardi il 19 marzo, preparare le elezioni nazionali del 24 dicembre e porre fine ad un decennio di caos.
Ci spostiamo in Afghanistan, dove lo Stato Islamico ha rivendicato l'uccisione di 3 giornaliste in 2 attacchi avvenuti martedì a Jalalabad. Il paese sta vivendo un momento cruciale nel lungo percorso verso la pace. Ce ne parla Andrea De Angelis.
Uccise perché lavoravano per una emittente televisiva fedele al governo apostata. Così la rivendicazione dell'IS per la morte delle 3 giornaliste uccise in un duplice attentato nell'est dell'Afghanistan. Un paese dove sono numerose le forze presenti sul terreno e ormai da tempo il governo, i talebani, ma anche l'IS, Al-Qaeda, la criminalità organizzata, senza dimenticare i colloqui di pace in corso con il ruolo chiave degli Stati Uniti, che però dovrebbero ritirare entro il prossimo mese di maggio i militari presenti sul terreno. Una scadenza imminente per una nazione che mostra ancora molte fragilità, come rileva Marco Lombardi, docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore.
Il quadro dell'Afghanistan ci interroga almeno su 2 aspetti. Uno, quello geopolitico, è questo ritiro affrettato col quale Biden deve confrontarsi, e sull'altro lato le donne, motore del cambiamento, che vengono sistematicamente eliminate.
Sul fronte della pandemia, ora in tutto il mondo si accelera il ricorso al vaccino per evitare una nuova ondata di contagi. Grazie al programma COVAX dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, milioni di dosi stanno arrivando in diversi paesi africani e in altri stati economicamente deboli. Sono in pericolo di vita 3 delle 8 persone ferite ieri pomeriggio nella cittadina svedese di Vetlanda in un attacco all'arma bianca. Il responsabile, un 20enne, era noto alle forze dell'ordine per reati minori. Per ora l'atto è classificato come tentato omicidio, ma si indaga per capire se si tratti di un atto terroristico. Risposta della Russia alle sanzioni annunciate da Stati Uniti e Unione Europea. Il Cremlino ha detto che le nuove misure contro i funzionari russi per l'avvelenamento e la carcerazione dell'oppositore Navalny sono assolutamente inaccettabili. E in conclusione, il Libano ancora alle prese con una grave crisi economica acuita dalla svalutazione della moneta locale e aggravata dallo stallo politico e dalla pandemia di Covid-19. Elvira Ragosta ha intervistato padre Michel Abboud, presidente di Caritas Libano.
Immagini che il tuo salario era $1,000 e è diventato $200. La gente non ha potuto per il momento sopportare questa grande crisi, e si vede anche dalla gente che viene a Caritas chiedere l'aiuto, soprattutto del cibo e delle medicine. C'è un futuro oscuro dopo la crisi economica, la crisi di coronavirus.
Come Caritas Libano sta supportando la popolazione?
Caritas continua a aiutare per non morire. Abbiamo lanciato la nostra campagna di dire a tutto il mondo: abbiamo bisogno dell'aiuto in Libano.
Bene, ci fermiamo qui. Da Patrizio Ciprari in regia, da Giancarlo Lavella, grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.